Milan News in podcast.
Amici di Milan News, benvenuti a questo nuovo progetto editoriale Milanista Podcast, la prima stagione, una nuova avventura che vi accompagnerà nel corso di tutta l'estate, e lo faremo con il grande protagonista di questa serie, è accanto a me, Luca Serafini.
Ciao Pietro e ciao a tutti i nostri ascoltatori, tutti i nostri tifosi, tutti i nostri amici e soprattutto le nostre tifose, le nostre amiche e le nostre telespettatrici.
Caro Luca, Milanista Podcast nasce con l'idea di passare in rassegna quella che è stata la tua passione per il Milan, ma tu sarai una sorta di cicerone per noi, perché viaggeremo nell'arco del tempo con aneddoti, racconti. Non è soltanto Milan, ma è anche la Milano che è cambiata, la Milano rossonera, la Milano città, tante cose hai vissuto da quel lontano 1961, quando sei venuto al mondo. Perché nasci milanista? Come nasci milanista?
Beh, dunque, intanto perché sono qua? Perché il mio percorso è stato, dal perché sono milanista, che ti racconterò presto, dalla Fossa dei Leoni. Allora non era la curva sud, la Fossa dei Leoni era in curva, la curva a destra guardando il tabellone luminoso, poi in tribuna stampa e poi in aereo con la squadra, negli spogliatoi con la squadra, raccontandola da vicino. Negli anni di Forza Milan, che hanno accompagnato tutta l'epoca di Sacchi, e questo è stato anche un colpo di fortuna che racconteremo più avanti, e poi con Mediaset, Telepiù, eccetera, continuando a raccontare le imprese della squadra, non soltanto quelle del Milan, perché poi la carriera mi ha portato ad altro. No, io non nasco milanista, io nasco amante del calcio. Io comincio a giocare a pallone all'oratorio a 7-8 anni.
Dove?
A Milano dalle parti di Piazza Napoli, la Madonna del Rosario per la precisione, dove sono stato battezzato, dove ho fatto la comunione, dove ho fatto la cresima. E lì, in questa parrocchia della Madonna del Rosario, c'era un oratorio meraviglioso con un campo di pallacanestro in cemento e con un campo di calcio in terra battuta dove ci si sbucciavano le ginocchia regolarmente.
Cosa che oggi non... È inimmaginabile.
Sì, è inimmaginabile, anche perché io, che frequento ancora società dilettantistiche a Milano come la Macallesi, c'è un grande prato prima di arrivare ai campi della Macallesi, dove quando io ero ragazzo e giocavamo contro la Macallesi i prati erano sempre pieni di ragazzini che giocavano. Sono anni che facciamo il memorial di Maurizio Mosca alla Macallesi, io vado spesso e su quel prato non c'è più nessuno che gioca a pallone già da tanti anni, non c'è proprio più nessuno. Lì invece ci rincorrevamo, tornavamo a casa sporchi, sudati e cattivi, e quindi come nasce la passione del Milan? Sai, io a 9 anni comincio a comprare la Gazzetta dello Sport, che allora costava 70 lire, che sarebbero 3 centesimi di adesso, qualcosa del genere.
Se poi magari col cambio si è evoluto la
situazione. Pensa quanto costano ora e come sono cambiati i prezzi. E insomma, la Gazzetta dello Sport in quegli anni lì era il 69-70, Riviera Macciola, Macciola Riviera, Riviera Macciola, che giocavano a Milano. Quindi il mio desiderio era di andare a vedere giocare uno dei due o tutti e due, di portarmi allo stadio, anche se i miei non erano molto dell'idea. La prima squadra per la quale io faccio il tifo in realtà è la Nazionale Azzurra, l'Italia, perché nel 70 l'Italia gioca ai Mondiali del Messico, le partite con gli orari sono perfette, era giugno, quindi anche se i miei non erano grandemente appassionati, lo erano un po' di sponda per causa mia, papà mise il televisore sulla terrazza e la sera, più o meno all'ora di cena, c'erano le partite, le vedevamo tutte assieme con i miei genitori e le mie sorelle, e l'Italia fece quel percorso incredibile arrivando in finale col Brasile.
L'antesignale delle notti magiche di Italia 90,
bravo,
vissute, esatto. 20 anni prima, con le TV sui balconi, le grandi feste di piazza quando l'Italia vinceva, Italia-Germania 4-3 con i caroselli notturni.
Poi era bello perché io ero in un condominio lì in Via Solari, molto grande, dove c'erano decine, centinaia di balconi, dove quindi alla sera, poi appena finita la partita, tutti si sentivano i boati che arrivavano dagli altri appartamenti, le macchine che passavano suonando, e niente. Io tra l'altro ho un ricordo incredibile di quella stagione lì, perché a scuola, nei mesi che precedevano il mondiale, mi regalò la maestra una biro molto grossa, molto lunga, che aveva tutti i simboli, gli stemmi, i loghi delle squadre che avrebbero partecipato al mondiale. E io mi ero innamorato, non so perché, dell'Uruguay, mi piaceva la musicalità. Fatto sta che, insomma, quel mondiale è stato incredibile. Rivera segnò il famoso gol del 4-3 alla Germania, quindi cominciò a entrarmi un po' più nel cuore rispetto a Mazzola. Però poi sono passati un paio d'anni prima che ancora ripresi in mano la situazione tifo. Allora, per arrivare al sodo, che cosa è successo? A furia di sfinire i miei genitori, finalmente, volevo andare a San Siro a vedere una partita, il famoso cugino Antonio, tutti abbiamo un cugino Antonio che determina alcune cose della vita fondamentale, mi dice: io ti porto allo stadio, però se ti metti la maglia del Milan, perché lui è milanista, e andiamo a vedere il Milan. Ma non ero ancora convintissimo, perché volevo vederli, rivedere Mazzola, avevo visto i mondiali, ma li volevo vedere dal vivo. Fatto sta che quel giorno noi andiamo a San Siro, io della partita non mi ricordo né che partita fosse né come finita, ma mi ricordo che ogni volta che toccava la palla Rivera si sentivano brusii, approvazione, applausi, esaltazione. Quindi Rivera giocò una partita incredibile, tanto per cambiare. All'uscita Antonio mi regalò un poster a grandezza naturale di Rivera, che era in piedi, maglia rossonera, calzoncini bianchi, calzettone rossi neri, con il mazzo di fiori, perché allora all'epoca i capitani entravano col mazzo di fiori che davano all'avversario, e la fascia del capitano. Me la sono messa in camera e sono diventato milanista.
Era una Milano divisa dalla rivalità Rivera-Mazzola, quella di quegli anni, la staffetta in nazionale che dava comunque di che parlare. Qual è stata la tua Milano in quegli anni? Com'era la tua Milano?
Beh, sai, io ero bambino. Intanto ti devo dire che la mia formazione, lo so che per tanti è molto difficile da credere, ma continuando ad avere nel cuore la nazionale italiana, per me quando gioca l'Italia, quindi a me il blocco Juventus, il blocco Inter, il blocco di altre squadre non mi è mai interessato, ma che ci fossero tanti interisti e juventini quando l'Italia ha vinto l'Europeo nel 2021 non mi interessavo, io ho fatto un tifo d'inferno perché sono innamorato di quella squadra. Quindi in tutta coscienza il tifo contro non ce l'ho più di tanto. Io mi ricordo la finale di Champions dell'Inter di 3 anni fa con il City, no? Il Milan ha giocato e perso delle finali così, cioè sì, non meritando di perderle. Allora io ero con Diego Abatantuono, suo figlio, gli amici dei figli, tutti milanisti. Alla fine della partita i ragazzi sono esplosi, no? Hanno strappato le bocce. Io e Diego ci siamo guardati, per carità, poi gli interessi così non ti sfiniscono tutta l'estate, cioè meglio così che... Però comunque ci siamo guardati come per dire, però non è giusto, non so come dire, no? Questo sì, è il sentimento, capito, che io... La Milano di quel periodo, la rivalità era molto più sobria. Il derby di Milano è una delle partite più serene, tranquille e sicure. Se io avessi dei figli allo stadio li porterei solo a vedere Milan-Inter o Inter-Milan, sapendo che non succederebbe niente, perché la tifoseria è molto civile, molto corretta fra di loro. C'è da dire in tutta onestà che non esiste al mondo una città che abbia due squadre come Milan e Inter che si sono contese scudetti e Coppa dei Campioni. A Londra, per esempio, se tu fai la somma delle Coppe dei Campioni che hanno vinto i club londinesi, non arrivano a quelli che hanno Milan e Inter insieme. Non parliamo di Madrid, non parliamo di Parigi, eccetera. Quindi il livello è molto alto, no? La rivalità è sempre stata di livello altissimo, almeno da quando l'abbiamo vissuta noi. Negli anni 60 Milan e Inter sono state le prime due squadre italiane a vincere la Coppa dei Campioni, intercontinentale. Quindi effettivamente è una rivalità sportiva, di sfottimenti, caratteriale, però non trascende mai.
Vorrei stare sul personaggio di Gianni Rivera.
Sì.
Perché è stato un simbolo, un emblema del Milan. Tra l'altro lui, se la memoria non mi inganna, arriva al Milan dall'Alessandria quando tu nasci.
Sì, quindi... E nel 62 io un anno, non l'ho vissuto ovviamente, ma vinco il primo scudetto del Milan.
Esatto.
Nel 63 ho due anni, vinco la prima Coppa dei Campioni. Però non lo sapevo ancora. Sì, lui arriva nell'anno in cui io sono nato, quindi c'era...
Però quello che voglio andare ad approfondire è il rapporto che c'era per il milanista dell'epoca con Gianni Rivera, perché nel corso degli anni è stata una cosa estremamente identitaria, il golden boy, il ragazzo anche per le ragazze che spezza i cuori, no? Perché era ambito e quant'altro. Arrivano quegli anni dove il Milan, dopo la prima grandeur europea, le due coppe dei campioni con il Benfica, con l'Ajax, la mattanza dell'Intercontinentale, sì, con le Studiantes, incomincia a esserci un po' di alti e bassi, si vince, si perde, ci sono delle grosse delusioni. Qual era il tuo immaginario dell'epoca di Rivera, che riportandolo oggi si potrebbe dire che era uno dei primi influencer?
Beh, io dopo quella prima partita da bambino allo stadio me lo sono goduto. Per me Rivera è il calcio, per me Rivera è l'essenza del calcio. Oltretutto parliamo di un personaggio con un carattere particolare, con una personalità fortissima. È stato, credo, l'unico calciatore della storia che ha esonerato un presidente.
Ne parleremo.
Quindi la personalità era fortissima. Lui ti estasiava. Nereo Rocco, che era molto democratico con tutti i giocatori, ha sempre detto nella sua carriera: esistono due Milan, il Milan con Rivera e il Milan se Rivera non gioca. Sono due squadre completamente diverse. L'emozione di vederlo giocare anche in nazionale nel 74, noi vinciamo con Haiti la prima partita, il mondiale è molto brutto, lui segna un gol, poi ci sono tante polemiche, il rapporto con la nazionale è molto complicato.
Sì.
La prima conoscenza, adesso ti faccio ridere, diretta, avviene, mi pare che fosse 74, io non ho la memoria statistica e storica di Mauro Suma e di Carlo Pellegatti, che sono delle bibbie di date. Comunque il Milan gioca in campo neutro a Mantova col Cagliari, perché il San Siro era squalificato. Io andavo allo stadio con mia sorella maggiore, che mi faceva accompagnare da mio padre per avere una specie di Doberman, e a causa sua ho cominciato a fumare, perché accendimi questa, spegnimi questa, avevo 13 anni, pensa che balordo.
Beh, però diciamo l'età era quella, no? Poi si è mantenuta quella lì, l'età delle prime esperienze.
Se non ci fosse stato sarebbe stata meglio. Andiamo a vedere questa partita, finisce 0-0. Mia sorella voleva fermarsi a tutti i costi alla fine della partita, all'epoca era diverso, perché i giocatori uscivano a spicciolata a chiedere gli autografi, anche a quelli del Cagliari, perché era innamorata di Ivan Gregori, un mediano del Cagliari, biondo, un bel ragazzo, eccetera. Che cosa succede? Perdiamo il pullman della Fossa dei Leoni. E rimaniamo alle 6 del pomeriggio, tutto buio a Mantova, come due pirla fuori dello stadio. Allora, vediamo uscire la macchina col dottor Monti, il leggendario dottor Scotti, che ci dice: vi accompagniamo a Milano noi. E in macchina c'era anche Tato Sabadini, terzino del Milan. Quindi figurati io, no? Che avevo 12 anni. Facciamo il viaggio da Mantova a Milano con loro. A un certo punto loro a Milano avevano appuntamento col pullman della squadra, che era in Piazza Napoli, quindi a 500 metri da casa mia, perché Rivera abitava lì, abitava in Viale Misurata, che era a 800 metri da casa mia. Allora, quando affianchiamo il pullman si ferma, noi ci fermiamo perché scende Rivera. Quindi io gli do il cuscinetto, all'epoca si andava allo stadio col cuscinetto del Milan, gli chiedo un autografo, e mi fa l'autografo, e io credo per qualche notte non ho dormito.
Senti, era un Milan ed era un calcio molto più umano, perché questa cosa che ci hai raccontato oggi è praticamente impossibile pensare che dei tesserati, anche se... cioè, prendi, carichino due sconosciuti, perché per il dottor Monti e il dottor Scotti eravate due sconosciuti, l'umanità di quel calcio era molto tangibile, i giocatori che andavano a mangiare nelle osterie li trovavi, erano molto più aperti magari anche al dialogo con i tifosi, ci sono tante narrazioni di questa...
Io ti faccio un esempio molto pratico di questo, cioè io che ho coltivato la passione per il giornalismo e per la scrittura anche a causa della mia maestra dell'elementare, che mi ha fatto una testa così per 5 anni: ricordati di me quando diventerai un giornalista, quando diventerai un scrittore. Mi venivano bene i temi e mi faceva questa cosa di portarmi a leggerli nelle altre classi, che io mi sprofondavo dalla vergogna. Era una cosa più forte. Io gli avevo chiesto ai miei genitori: diteglielo per favore, io non voglio andare nelle altre, non ti dico la mia, ma soprattutto nelle altre, leggere temi. Lei invece mi costringeva a questo supplizio. Per fartela breve, questa passione è nata in quegli anni, e io alle medie dovetti fare un articolo sullo sport, sullo sportivo. e chiesi al Milan, perché mia sorella nel frattempo si era innamorata di Giorgio Biasiolo, di intervistare Giorgio Biasiolo, che era già un mio idolo, perché io a calcio giocavo da mediano. Non essendo bravo, il mediano correva, piccava, tirava.
Sì. Erano due, c'era quello che passava la palla e quello che correva.
Esattamente.
No? 4-8.
Esattamente. E il Milan, men che non si dica, mi diede l'autorizzazione, lo incontrammo in un bar di Piazza della Repubblica, che era molto vicino alla mia scuola, che era l'Istituto Gonzaga di Milano, e venne mia sorella ad accompagnarmi e io intervistai Giorgio Biasiolo. Pensa tu, c'è un ragazzo delle... E loro non sapevano chi fosse il Milan. Io ho scritto, dovrei fare questo tema, va bene, d'accordo. Insomma, hanno fissato questa intervista. Pensa, più umano, non lo so. Siamo cresciuti tutti, no? I nostri genitori con i nonni, noi con i nostri genitori, noi con i nostri figli, dicendo che era meglio prima, era tutto meglio prima sempre. Era diverso. Certo, io le formazioni degli anni 70-80 me le ricordo tutte a memoria. Dagli anni 80 in poi, quando le ho vissute all'interno, non me le ricordo più. Perché i giocatori hanno cominciato a diventare 14, 15, 18, 21. C'era certamente un rapporto, i giocatori a San Siro uscivano dal cancello. Ecco perché stavamo lì e mia sorella a chiedere gli autografi a tutti. Uscivano col borsetto, andavano alle macchine, c'erano i grappelli degli anziani che discutevano della partita. Era diverso, sì.
Però questa cosa del grappello degli anziani fuori da Milanello è rimasta, però è una tradizione, sì. Una tradizione che rimane, diciamo.
Poi c'è quello che si allontana, no? Il grappello, ci sono 4 o 5 anziani. Poi c'è uno che si gira e fa, comunque te disimi che era mei. Rivera, poi finge di andare via, poi torna lì e ricomincia la discussione. Comunque, se avevamo il consenso all'inizio della stagione, l'andavamo in Genshi e si allontana. E poi hanno sempre un. Hai capito?
Hanno quei 10 passi.
Sì, quei 10 passi. Di la discussione è chiusa, però poi tornano, esatto. Perché non hanno finito. All'epoca noi stavamo lì perché mentre aspettavamo il giocatore per gli autografi, ascoltavamo anche i drappelli degli anziani, che non erano tutti anziani, c'erano anche dei giovani.
Senti, com'è andata quell'intervista con Biasiolo?
Bene, io ho un ricordo meraviglioso, andò sul giornale della scuola. Biasiolo non era ovviamente un top player, ma era un titolare che nel Milan ha vinto, ha giocato bene, ha giocato per molti anni. E ti ripeto, io voglio intervistare lui perché era il mio riferimento nel Milan, io giocavo nel suo ruolo. Da mediano, lui era immensamente bravo perché era anche molto tecnico, segnava anche molti gol. E quindi ricordo, è la prima, e pensa che la coincidenza è che il Gonzaga, mentre io sono studente al Gonzaga, è l'unica squadra della storia italiana che va in Serie A di una scuola, la squadra di pallavolo. Oh. Non c'è mai più stato in Italia una scuola che sia andata in qualsiasi sport in Serie A. Mentre io ero lì alla fine degli anni 70, il Gonzaga va in Serie A di pallavolo e quindi io che seguivo la pallavolo e si giocava il sabato sera al Palalido, mi andavo con dei miei compagni di classe a vederli, anche perché se seguivi la pallavolo i preti del Gonzaga ti aiutavano un po' nei voti.
Okay.
Tutti giocavano a pallavolo. Non si poteva non giocare a pallavolo, okay, in Gonzaga. Il primo articolo della mia vita, avrò avuto 15 anni, quello vero pubblicato, lo scrissi per Forza Milan.
Ma davvero?
Sì, lo scrissi per Forza Milan.
Tra l'altro nasceva in quegli anni.
Beh, era nato qualche anno prima. Sì, qualche anno prima. E
non... Che però era già un punto di riferimento per la tifoseria del Milan. Perché
sì,
era, certo. Era il... Io sono stato un collezionista, sono cresciuto anch'io negli anni 90 con Forza Milan, quando si aspettava, se non ricordo male, era il 10, l'11 del mese, usciva il numero di Forza Milan e nonostante ci fossero dentro, lo dico per chi è all'ascolto, i resoconti con quella che oggi si chiamerebbe la timeline delle partite che tu avevi già visto, te le andavi a rileggere, c'era, mi ricordo, la colonnina delle pagelle, certo, dei giornali. Ecco,
guarda, sai perché? Intanto c'era...
I poster,
c'erano le interviste a casa con i giocatori, con le mogli, nel privato, eccetera. Ma questo è continuato fino a metà degli anni 90, perché in Forza Milan, che ho vissuto io poi dopo in redazione, dall'86 al 91, 5 anni, proprio tutta l'epopea di Sacchi.
Quelli delle Melegari.
No, non c'erano ancora.
No,
noi eravamo nel gruppo. Allora, io avevo 25 anni e mi fece un tranello Vittorio Mentana, uh-huh, che lavorava a TV Sorrisi e Canzoni, ma nella redazione di Forza Milan.
Vittorio... Non spoileriamo troppo di questa cosa.
No, però lui è uno dei più grandi intenditori e conoscitori di musica che io conosca e di film. voleva tornare a TV Sorrisi e Canzoni e un giorno io ero super gol con Maurizio Mosca, mi telefona e mi dice: ciao, stiamo facendo un'indagine fra i giornalisti sportivi, vorremmo sapere a che squadra tiene. E io gli dissi al Milan, nonostante Maurizio Mosca mi avesse sempre detto non far sapere mai perché squadra tifi, però io con Supergol avevo iniziato ad andare allo stadio in tribuna stampa e dopo 3 o 4 volte un giorno dissi a Maurizio, però scusa, tu mi hai sempre detto non dire perché squadra tifi, però io vado in tribuna stampa e nessuno lo nasconde, urlano, gridano eccetera, come fanno in curvo, come fanno i distinti e i popolari, cioè sono tifosi esatti, io perché devo ingannare chi mi legge? Tanto io dentro di me la mia coscienza è abbastanza obiettiva e insomma mi ero smascherato. Dopo qualche giorno mi richiama Vittorio Mentale e dice: guarda, non è vero che era un sondaggio, io torno a Sorrisi e Canzoni, ci serve un giornalista, forza Milan, tu sei milanista, vuoi venire qua? Io dissi a Mosca, no, non vado a 25 anni, sono a Supergol, sto lavorando con te, avevamo già curato un programma su Italia 1 uh-huh. che si chiamava Mundial, e lui disse, no, sei matto, vai, Forza Milan non è il mensile del club, Forza Milan è da Silvio Berlusconi editore, con Gigi Vesigne, in un gruppo editoriale enorme, e Fininvest è meglio, quindi vai. Certo. Tanto noi continueremo a lavorare insieme in TV, e così è accaduto.
Senti, la... Come prese quell'intervista la tua professoressa? Come la valutò?
A Biasiolo?
Sì.
No, ero già alle medie, non c'era più lei.
Ah, ma
okay. Avevo lasciato l'elementare, sì. Sì. E quindi poi...
Come fu accolto questa cosa anche all'interno della scuola, no? Perché, sai, uno che riesce a intervistare un giornalista, cioè un aspirante giornalista che intervista un tesserato... di una delle due squadre di Milano, in questo caso Biasiolo del Milan, cioè, com'è stata questa cosa?
Non essendo uno studioso, uno studente eccellente, però un buono studente, me la sono sempre cavata, anche se le mie materie a settembre le ho prese tutti gli anni, ero famoso al Gonzaga, perché giocavamo a calcio, facevamo il torneo delle scuole cristiane, col padre Monti, con lo Zaccaria, con Leone XIII, eccetera. Io che ero il capitano della squadra, perché la facevo io, organizzavo le maglie, scrivevo anche gli articoli delle partite a macchine, poi li appendevamo in bacheca, esatto. Andavamo a vedere la pallavolo, io facevo l'articolo sulla pallavolo, avevo fatto anche un giornalino interno sulla squadra di pallavolo. Quindi in prima liceo portai, sempre per un lavoro che ci avevano dato da fare sullo sport a Milano, portai Bobo Cambiaghi a parlare. Bobo Cambiaghi era un famosissimo campione d'Italia di rally, papà di un mio grandissimo amico tuttora, e quindi lo portai a parlare di come era diventato campione di rally eccetera. Quindi da quel punto di vista avevo già cominciato a lavorare.
Ah, ok.
Cioè...
Luca, siamo arrivati in conclusione di questo primo episodio di Milanista Podcast. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di seguirci su Spotify, su tutte quante le piattaforme, e noi vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Milan News in podcast.